Il testo è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 617 La risurrezione. 1 aprile 1945. Rivedo la letificante e potente risurrezione di Cristo. Nell'ortaglia è tutto silenzio e brillio di rugiade. Sopra di essa, un cielo che si fa di uno zaffiro sempre più chiaro. Dopo avere lasciato il suo blu-nero trapunto di stelle, che per tutta la notte aveva vegliato sul mondo. L'alba respinge da oriente ad occidente queste zone ancora oscure, come fa l'onda durante un'alta marea. E sempre più avanza, coprendo il lido scuro e sostituendo il bigio nero dell'umida arena e della scogliera con l'azzurro dell'acqua marina. Qualche stellina non vuole ancora morire e occhieggia sempre più debole sotto l'onda di luce bianco-verdina dell'alba, di un latteo sfumato di bigio, come le fronde degli ulivi assonnati che fanno corona a quel poggio poco lontano. E poi naufraga, sommersa dall'onda dell'alba, come una terra che l'acqua sormonta. E ce n'è una di meno. E poi ancora una di meno, e un'altra, e un'altra. Il cielo perde i suoi greggi di stelle, e solo là, sull'estremo occidente, tre, poi due, poi una, restano a riguardare quel prodigio quotidiano che è l'aurora che sorge. Ed ecco che, quando un filo di rosa mette una linea sulla seta turchese del cielo orientale, uno sospiro di vento passa sulle fronde e sulle erbe e dice: «Destatevi! Il giorno è risorto». Ma non sveglia che le fronde e le erbe, che rabbrividiscono sotto i loro diamanti di rugiada, ed hanno un fruscio tenue, arpeggiato di gocce che cadono. Gli uccelli ancora non si destano fra i rami folti di un altissimo cipresso che pare domini come un signore nel suo regno, né nell'aggrovigliato intreccio di una siepe di allori che fa riparo al vento di tramontano. Le guardie, annoiate, infreddolite, assonnate, in varie pose vegliano il sepolcro, la cui porta di pietra è stata rinforzata al suo orlo da un grosso strato di calcina, come fosse un contrafforte sul bianco opaco della quale spiccano i larghi rosoni di cera rossa, impressi con altri, direttamente nella calcina fresca del sigillo del tempio. Le guardie devono aver acceso un fochetto nella notte, perché vi è della cenere e dei tizi mal bruciati al suolo, e devono avere giuocato e mangiato, perché sono ancora sparsi resti di cibo e dei piccoli ossi puliti, certo usati per qualche gioco, uso il nostro domino o il nostro fanciullesco gioco delle biglie, giocati su una primitiva scacchiera tracciata sul sentiero. Poi si sono stancate ed hanno lasciato tutto in asso, cercando pose più o meno comode per dormire o per vegliare. Nel cielo, che ora ha all'oriente una plaga tutta rosata che sempre più si estende nel cielo sereno, dove peraltro ancora non è raggio di sole, si affaccia, venendo da profondità sconosciute, una meteora splendentissima che scende, palla di fuoco di insostenibile splendore, seguita da una scia rutilante, che forse non è altro che il ricordo del suo fulgore nella nostra retina. Scende velocissima verso la terra, spargendo una luce così intensa, fantasmagorica, paurosa nella sua bellezza, e la luce rosata dell'aurora se ne annulla, superata da questa incandescenza bianca. Le guardie alzano il capo stupite, anche perché, con la luce, viene un boato potente, armonico, solenne, che empie di sé tutto il creato. Viene da profondità paradisiache. È l'alleluia, il gloria angelico, che segue lo spirito del Cristo che torna nella sua carne gloriosa. La meteora si abbatte contro l'inutile serrame del sepolcro, lo divelle, lo atterra, fulmina di terrore e di fragore le guardie messe a carcerieri del padrone dell'universo, dando, col suo tornare sulla terra, un nuovo terremoto, come lo aveva dato quando dalla terra era fuggito questo spirito del Signore. Entra nel buio sepolcro, che si fa tutto chiaro della sua luce indescrivibile, e mentre questa permane sospesa nell'aria immobile, lo spirito si rinfonde nel corpo in moto, sotto le funebri bende. Tutto questo, non in un minuto, ma in frazione di minuto, tanto l'apparire, lo scendere, il penetrare e scomparire della luce di Dio è stato rapido. Il voglio del divino spirito alla sua fredda carne non ha suono. Esso è detto dall'essenza alla materia immobile. Ma nessuna parola viene percepita da orecchio umano. La carne riceve il comando e ubbidisce ad esso con un fondo respiro. Null'altro per qualche minuto. Sotto il sudario e la sindone, la carne gloriosa si ricompone in bellezza eterna, si desta dal sonno di morte, ritorna dal niente in cui era, vive dopo essere stata morta. Certo il cuore si desta e dà il primo battito, spinge nelle vene il gelato sangue superstite e subito ne crea la totale misura nelle arterie svuotate, nei polmoni immobili, nel cervello oscurato, e riporta calore, sanità, forza, pensiero. Un altro attimo, ed ecco un moto repentino sotto la sindone pesante. Così repentino che, dall'attimo in cui egli certo muove le mani incrociate, al momento in cui appare in piedi imponente, splendidissimo nella sua veste di immateriale materia, soprannaturalmente bello e maestoso, con una gravità che lo muta e lo eleva pur lasciandolo lui, l'occhio fa appena in tempo ad afferrarne i trapassi. Ed ora lo ammira, così diverso da quando la mente ricorda, ravviato, senza ferite né sangue, ma solo sfolgorante della luce che scaturisce a fiotti dalle cinque piaghe e si emana da ogni poro della sua epidermide. Quando muove il primo passo, e nel moto i raggi scaturenti dalle mani e dai piedi lo aureolano di lame di luce, dal capo innimbato di un serto, che è fatto dalle innumeri piccole ferite della corona, che non danno più sangue, ma solo fulgore, all'orlo dell'abito quando, aprendo le braccia che ha incrociate sul petto, scopre la zona di luminosità vivissima che trapela dalla veste accendendola di un sole all'altezza del cuore, allora realmente è la luce che ha preso corpo. Non la povera luce della terra, non la povera luce degli astri, non la povera luce del sole, ma la luce di Dio. Tutto il fulgore paradisiaco che si aduna in un solo essere e gli dona i suoi azzurri inconcepibili per pupille, i suoi fuochi d'oro per capelli, i suoi candori angelici per veste e colorito, e tutto quello che è di non descrivibile con parola umana, il sopraeminente ardore della Santissima Trinità, che annulla con la sua potenza ardente ogni fuoco del paradiso, assorbendolo in sé per generarlo nuovamente ad ogni attimo del tempo eterno, cuore del cielo che attira e diffonde il suo sangue, le non numerabili stille del suo sangue incorporeo, i beati, gli angeli, tutto quanto è il paradiso, l'amore di Dio, l'amore a Dio, tutto questo è la luce che è, che forma il Cristo risorto. Quando si sposta, venendo verso l'uscita, e l'occhio può vedere oltre il suo fulgore, ecco che due luminosità bellissime, ma simili a stelle rispetto al sole, mi appaiono l'una di qua, l'altra di là della soglia, prostrate nell'adorazione al loro Dio, che passa avvolto nella sua luce, beatificante nel suo sorriso, ed esce, abbandonando la funebre grotta e tornando a calpestare la terra, che si desta di gioia e splende tutta nelle sue rugiade, nei colori delle erbe e dei roseti, nelle infinite corolle dei meli, che si aprono per un prodigio al primo sole che le bacia e al sole eterno che sotto esse procede. Le guardie sono là, tramortite. Le forze corrotte dell'uomo non vedono Dio, mentre le forze pure dell'universo, i fiori, le erbe, gli uccelli, ammirano e venerano il potente che passa in un nimbo di luce sua propria e in un nimbo di luce solare. Il suo sorriso, lo sguardo che si posa sui fiori, sulle ramaglie, che si alza al cielo sereno, tutto aumenta in bellezza. E più soffici e sfumati di un setoso rosare sono i milioni di petali che fanno una spuma fiorita sul capo del vincitore. E più vividi sono i diamanti delle rugiade, e più azzurro è il cielo che specchia i suoi occhi fulgenti, e festoso il sole che pennella di letizia una nuvoletta portata da un vento leggero, e viene a baciare il suo re, con fragranze rapite ai giardini e con carezze di petali setosi. Gesù alza la mano e benedice, e poi, mentre più forte cantano gli uccelli e profuma il vento, mi scompare dalla vista, lasciandomi in una letizia che cancella anche il più lieve ricordo di tristezze e sofferenze e titubanze sul domani.